dopo posso tagliare.
Buonasera, vi chiedo scusa ancora un po' per il ritardo che abbiamo, che ho, insomma, ho avuto, ma ho sottovalutato un po' la distanza, per cui poi giornate un po' di festa. Ben ritrovati, incontro prenatalizio, per cui alla fine ovviamente faremo in modo che gli auguri che ci daremo, insomma, siano gli auguri di un Natale vero, che noi proveremo un po' a capire adesso, insomma, questo Natale vero, che cosa... vi dico un po' oggi quello che, come ci muoviamo. Oggi la nostra riflessione è sulla misericordia nel Nuovo Testamento, perché la volta scorsa, se vi ricordate, avevamo un attimo analizzato questa misericordia nell'Antico Testamento, e adesso quindi, Antico Testamento, adesso andiamo a vederla appunto nel Nuovo Testamento. E sì, analizzeremo come al solito alcuni brani biblici che prenderemo in considerazione, però metodologicamente ho preferito seguire un po' le orme di Papa Francesco, in virtù proprio di questo documento, di questo anno particolare, anno giubilare, anno appunto della misericordia, siccome appunto stiamo parlando della misericordia del Nuovo Testamento, e quello che poi in effetti andremo a scoprire, mi auguro di potervi farvelo percepire questo alla fine di questo percorso, del percorso odierno, è che la misericordia di Dio per noi cattolici ha un nome e cognome. E quindi ovviamente ci troviamo quindi alla vigilia di questo anno giubilare, l'8 praticamente ci sarà l'apertura della Porta Santa e quindi l'inaugurazione di questo anno giubilare, che con i fratelli della Chiesa africana in effetti già iniziata con il viaggio che il Papa ha fatto, quindi la settimana scorsa con l'apertura della Porta Santa che ha avuto in Africa, eccezionalmente, quindi ha aperto la Porta Santa prima ancora del Vaticano, che segna l'inizio praticamente di questo anno di misericordia, e poi vedremo ancora così. Quindi ci muoveremo praticamente lungo queste direttive. E allora facciamo una cosa, io adesso vi distribuisco un foglio che non troverete su quello che come si chiama lì, sul sito praticamente, perché non è stato lungo per strada a fare un lavoro del genere, è un qualcosa che ho fatto lì in macchina, quindi ho scappato qui.
Ecco perché ha fatto tardi.
Non è stampato, io con le case non è stampato.
Allora uno e questo, nel frattempo arriveranno altre fotocopie, quindi così. Con una particolarità, quello che noi adesso andremo a vedere, perché occuperemo un po' di tempo nell'analizzare questo brano che insomma io lì vi ho sottoposto, poi vediamo che dietro c'è un po' la sorpresa, e se voi girate ci sono delle domandine che io vi ho posto dietro, e sono delle domandine che dovranno essere un po' il filo conduttore del nostro incontro, per cui l'idea era quella di iniziare con le domande, poi passare al testo che appunto vi sottopongo, successivamente a riprendere queste domande, però ecco, eventualmente i 15 minuti iniziali di ritardo mi suggeriscono praticamente di muovermi su una linea un pochettino diversa. E allora, guardate, vi ho sintetizzato lì, in questa paginetta che trovate sotto mano, alcuni punti in modo particolare. Io mi soffermerò, lo troverete anche nell'altro foglio, che è un po' come vademecum, come percorso che ogni volta che sono un po' le linee guida che noi seguiremo nel corso del nostro incontro. Ho messo lì come sintesi iniziale dei punti 1-9 di questo documento, di questa bolla, che questo è un documento un po' particolare appunto, che ci dà delle indicazioni in merito a come organizzare, perché, quali sono le motivazioni che ha spinto il Papa ad organizzare questo anno giubilare. E allora ecco i primi 9 punti che noi analizzeremo, ma proprio perché appunto siamo in un contesto di misericordia, proprio perché vogliamo un attimo soffermarci, riflettere su questa misericordia del Nuovo Testamento, abbiamo l'obbligo di non dimenticare. E abbiamo l'obbligo di non dimenticare quelle persone che in questo momento si stanno appellando alla nostra sensibilità, a quei nostri compagni, amici, amici di viaggio, amici della vita che si trovano a vivere situazioni di disagio, che vivono negli ospedali, che per malattie, per situazioni varie si trovano a vivere momenti di difficoltà, ma anche appunto di preoccupazione. Le persone che hanno costantemente bisogno dell'aiuto del Signore. Ecco, queste persone adesso le raggruppiamo nella nostra mente e le porgiamo nelle mani del Signore affinché il Signore possa dargli sostegno, forza, coraggio. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Maria, sede della sapienza. E il testo comincia in questi 9 punti che noi analizzeremo, ma io ho sintetizzato almeno in 4-5 punti. Ecco, inizia in questo modo. La prima parola che noi troviamo, la prima espressione che noi troviamo di questo documento, di questa bolla, è Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre. Avrei voluto soffermarmi solo su questa frase, eccoci, grazie. Avrei voluto soffermarmi solo su questa frase, è il volto della misericordia del Padre, perché questo, sì, scusa, perché grazie. Questo. Mi dice uno, due, non so perché sono, quante ne ho prese. Perché questa espressione è un'espressione molto forte. Io mi auguro di farvi percepire poi alla fine, e questa è una delle domande che voi troverete anche lì come misura diciamo della vostra riflessione, un attimo per indurvi ad una riflessione maggiore. Il volto. Ma che cos'è il volto? È facile dire, cioè, Gesù è lo sguardo del Padre. Ok, ci sta, gli occhi, lo sguardo del Padre. Ma il volto, che cos'è? Il volto va oltre lo sguardo. Il volto non è la faccia. Perché la faccia probabilmente sto facendo riferimento a delle linee sintomatiche del nostro viso. Il volto è qualcosa che contiene di più della nostra faccia. Quando dobbiamo fare qualche cosa e ci preoccupiamo di quello che dobbiamo fare, diciamo alle persone che ci stanno accanto, ma ti raccomando, guarda che io ci metto la faccia, mica diciamo ti raccomando e guarda che io ci metto il volto, perché io sono disposto a metterci qualcosa, o forse sono pronto a rimetterci qualche cosa, ma non il volto, la faccia. Ci metto la faccia. Il volto è qualcosa di diverso. Il volto, ripeto, ha una prospettiva proprio molto più ampia. Il volto è lo sguardo, occhi. Il volto è il naso, aria che respiro. Il volto è bocca, dove fuoriescono le parole. Scusatemi, ma io sto parlando di occhi per guardare, naso per respirare, bocca per parlare, orecchie per ascoltare. Sì, io sto parlando dei sensi che ci caratterizzano. Quindi probabilmente dire il volto del Padre significa dire che è
espressione.
È tutto. Per cui quando Giovanni mi dice Dio nessuno l'ha mai visto, solo colui che è nel seno del Padre, è solo lui che lo può rivelare. Allora che cosa significa? Che se io voglio arrivare a Dio devo inevitabilmente passare attraverso Gesù, perché chi guarda Gesù guarda Dio. E allora ecco che cos'è il volto del Padre: è la persona. È questa persona che rispecchia ciò che il Padre è. La quanta difficoltà avremmo avuto in un contesto veterotestamentario. Noi siamo un po' fortunati che siamo nati in un contesto post, no? Siamo nati dopo la venuta di Gesù. ma quanta difficoltà avremmo potuto, forse non meno di quelli che ci hanno preceduto, a pensare, avere nel momento in cui avessimo dovuto rapportarci all'invisibile. Beh, lo avremmo potuto percepire nella natura, guardando, avremmo potuto percepire la grandezza, la bellezza di Dio nell'armonia della natura. Sì, ok, vabbè, ma non sarebbe stato mai un qualche cosa a livello personale, mai un qualche cosa che si potesse rapportare con me. Gesù non è venuto come angelo. E stiamo parlando di quelle creature che ci sono superiori, eh? Gesù è venuto come persona perché voleva rapportarsi con me. E quindi questo Dio è sceso, no? Questo abbassamento, quello che in greco si chiama kenosi, questo abbassamento totale di un Dio che si fa uomo. E noi quindi andremo a contemplare fra una quindicina di giorni, fra 20 giorni, la potenza di un Dio, la massima espressione che l'uomo può dire in merito ad una divinità, in un bambino. Cioè, capite? Una cosa che è ancora meno dell'uomo, il bambino, perché quel bambino, il bambino è l'essere più indifeso, è l'essere che non ha forza, non ha, è l'essere che ha soltanto bisogno di protezione. Il bambino non può difendersi. Per cui al bambino tu puoi fare tutto. Allora guardate questo fatto che possiamo far tutto, al bambino non possiamo, il bambino non può difendersi, che dipende totalmente, sto dicendo quasi, no? Totalmente dall'adulto, dal genitore, dal papà e dalla mamma. Beh, è proprio quello che noi siamo invitati a fare, a diventare come quel bambino inerme, dove la potenza di quel bambino è tutto in uno sguardo, quello che il bambino ti può offrire. Che cosa ti può offrire un bambino? Che quando ci riempie di gioia un bambino, quando lo abbiamo tra le braccia, quel bambino non ci può offrire nulla se non un sorriso, capite? Non ci può offrire nulla se non uno sguardo, e lo sguardo del bambino è quel sorriso del bambino che ci dicono tutto. Quella è la potenza di Dio, ed è quella potenza che ci spinge e ci orienta verso, e qui amici miei, qui mi dovete credere quando utilizzo adesso questa espressione, un cammino diverso. Un cammino diverso. Non è che noi oggi non abbiamo camminato, anche quelli che ci hanno preceduto hanno camminato, quelli che ci hanno preceduto avevano momenti e manifestavano come potevano, come hanno potuto, la propria fede camminando, ma noi siamo chiamati a camminare oggi in modo completamente diverso. Io mi permetterò di, vi ho sottolineato alcune espressioni che mi sono servite per una mia meditazione, quindi prima ancora di sottoporla a voi, ci ho lavorato io e ci ho impiegato 2 giorni per fare questo, insomma, per cui ovviamente io sto lì, vi sintetizzo tutto quello che poi potrà essere motivo di a vostra lettura, rilettura, momenti meditativi, tutto quello che è. Sto qui a quella che noi chiamiamo scuola biblica proprio per fare un'esperienza comune, ma è l'esperienza che dura quella che può durare. Poi siete voi che farete veramente l'esperienza in tutto questo, e sarà poi bello poter tirare un po', no, di fare quel feedback finale, quel resoconto finale, quella verifica vostra finale, dove probabilmente, forse, se i testi che ho scelto sono quelli più significativi, vi aiuteranno, così come hanno aiutato il sottoscritto, a fare quella verifica e quel percorso appunto di fede che voi avete già da tempo intrapreso e insieme stiamo facendo, insomma. Questa misericordia del Padre è divenuta viva, visibile, e ha raggiunto il suo culmine in Gesù di Nazaret. Cioè, capite allora, la misericordia la misericordia per noi non è un qualcosa di psicologico, no? Per cui è un atteggiamento, no, no, è una persona. È una persona, per cui se è una persona io mi devo rapportare con, cioè è la misericordia che chiama in causa una relazione. Non è un qualche cosa di mentale per cui mi si chiede probabilmente di aderire. Non mi si chiede di aderire, eh? Io non devo aderire, casomai devo seguire, non aderire. Perché io posso dire, sì, perfetto, concepisco, condivido quello che voi state dicendo, condivido, no? Condivido. Qui no, qui non è che tu sei chiamato a condividere, qui sei chiamato a intraprendere un movimento verso. C'è un qualcheduno che ti sta tracciando delle orme lì sulla sabbia, e se tu vuoi, non vuoi cadere in queste sabbie mobili, non devi fare altro che appoggiare i piedi lì dove ci sono quelle orme che ti segnano la strada. Il pericolo è quello di appoggiare il piede fuori da quell'orma e quindi inevitabilmente di appoggiare il piede su una sabbia mobile che ti può inghiottire con tutte le difficoltà, per cui ecco la tua capacità sarà quella di poggiare quei piedi su una strada che ti è stata tracciata per raggiungere la felicità, per essere persone genesiache, così come Genesi ci chiede di essere. Gesù di Nazareth con la sua parola, con i suoi gesti e con tutta la sua persona rivela la misericordia di Dio. Quante volte abbiamo detto, ma dove sei Dio? Nei miei momenti di difficoltà, nei miei momenti di solitudine, ma nei momenti miei di disperazione, ho sempre detto, beh Signore, ma insomma, devo starti lì a cercare? Ma com'è che ti devo sempre cercare? E uno cerca quando non trova, per cui vuol dire che io non ti trovo in quel contesto. Allora la domanda è, ma sei proprio convinto di non trovarmi in quel contesto? Cerca bene. Forse quando noi cerchiamo qualcosa di estremamente importante, apriamo un cassetto, cominciamo a rovistarlo un po', non lo troviamo e cominciamo a dire, poi chiamiamo parenti, amici, fratelli, figli, ma dove avete messo quello che cerco? Noi ce la prendiamo con altri. E poi ti dicono, poi senti qualcuno che dice, senti, sta lì dove stai cercando, vedi bene. Tu vedi bene, sì, sì, tu cerchi bene. Infatti, lui dice, sì, sì, hai ragione. Hai ragione che stava lì. Forse perché non hai posto la dovuta attenzione. Forse perché probabilmente sei stato superficiale in quella ricerca. E allora è un Dio che ti si rivela proprio in quei momenti di difficoltà, proprio lì dove pensi di non trovarlo mai, proprio lì dove pensi che non ti sarebbe mai stato accanto questo Dio, è proprio lì che tu sei chiamato a cercarlo, perché lo troverai lì. Numero 3, la misericordia, ovviamente io ho preso degli stracci, non ho preso tutti i punti nella luce, cioè per quello che mi è servito, poi voi avrete modo di vedere questo documento e avete modo di leggerlo con estrema accortezza. Al numero 3, la misericordia sarà sempre più grande di ogni peccato. La misericordia sarà sempre più grande di ogni peccato. Quante volte ti ho mancato? Quante volte ti ho sottovalutato? Quante volte ho avuto la presunzione di fare le cose senza di te? Nel nome di quell'io, di quel potere assoluto che sprigiona un io. E ogni qualvolta sono caduto, ho avuto sempre quel bastone lì pronto su cui appoggiarmi per risollevarmi, e quel bastone, quell'oggetto e quella cosa a cui io mi aggrappo per potermi risollevare è proprio la misericordia, perché va oltre tutte le mie cadute e se mettessi insieme i miei 50 anni di vita con i miei 50 anni di cadute, io troverò una misericordia che è un oceano. Il mio sarebbe, le mie mancanze, le mie debolezze le potrei paragonare ad un bicchiere, scusate la metafora, ma per farvi capire un po', quindi le potrei paragonare ad un bicchiere e di fronte avrei un oceano pacifico. Quel bicchiere non è nulla. Io potrei prendere in quel bicchiere l'acqua dell'oceano e dire si è abbassata di nulla. Non si è abbassata, perché questa potenza della misericordia supera tutte le tue mancanze. Eppure dobbiamo superare un altro elemento che causa allontanamento da Dio, no? Il peccato è separazione da Dio. Tutto ciò che in effetti io percepisco come peccato mi separa da Dio. Dopodiché io non posso vivere in un contesto di separazione da Dio. Non lo posso fare. Non c'è nulla che possa tenermi lontano da Dio. Non c'è nulla. Sappiate che anche il più grande dei peccati, il peccato contro la vita, Gesù ci dice, tutti i peccati ti saranno rimessi, tranne quello contro lo spirito. Per cui, che cos'è lo spirito? Lo diciamo quando nel nostro credo, no? Nella parte relativa allo spirito, credo nello Spirito Santo che è il Signore, quindi è Dio, e dà la vita. Quindi quando io parlo del peccato contro la vita, intendo il peccato contro lo spirito. Un peccato contro la vita mi porta inevitabilmente a rifiutare la vita, la vera vita, la vita con la V maiuscola. Bene, rifiutala pure quella vita, ma sappi che ci sono quelle braccia distese verso di te che ti dicono e ti invitano a fare quel passo. Sarai tu che continuerai ad indietreggiare perché non credi in quella vita, ma sappi che di fronte c'hai delle braccia che ti tendono, ti dicono su te, vieni, vieni, non aver paura. E noi invece indietreggiamo proprio quando percepiamo il pericolo, la paura. Noi indietreggiamo, e beh, dall'altra parte ci dice, pensate al bambino che deve superare un argine, un fosso, quello che è, e che ha paura perché lui pensa di non farcela. Faccio un piccolo inciso nel salutare degli amici di un'associazione che stamattina mi hanno fatto vedere una vignetta dove ci sono tre persone che portano che reggono un palo lungo. E dopodiché a un certo punto la strada si interrompeva perché c'era un burrone tra una parte e l'altra e poi la strada continuava. Ora, che è successo? Che va il primo, ovviamente si regge al palo, i due che stanno dietro che fanno? Lo reggono, camminano perché non stanno ancora così, e quando il primo, facendo due passi nell'aria, supera il burrone, tocca poi la cosa, al secondo tocca poi andare, rimanere sospeso, ma c'è un primo, un terzo che lo reggono, non so se vi sto rendendo l'idea, e poi quando passa il terzo, il primo e il secondo che stanno dall'altra parte sostengono praticamente il terzo che è aggrappato a questo palo, supera anche lui quel burrone. Capite, ecco, che cos'è? Che cos'è che ci spinge? Non può essere la paura. Ed è proprio questo palo che io l'ho visto come la misericordia di Dio e con il sostegno dell'uomo che mette i nostri fratelli nella condizione di poter superare ogni paura e di camminare verso. E nessuno può porre un limite all'amore di Dio che perdona. Lo c'è. Dopodiché il Papa, sempre a partire da questo numero 3, si sofferma sulle modalità, come e perché, quali sono le motivazioni che lo hanno spinto a fare questo anno giubilare. E ci dice, Nella festa dell'Immacolata Concezione avrò la gioia di aprire la porta santa. La domenica successiva, quindi la seconda domenica, domenica prossima, avremo opera dell'otto, scusate, ma non è domenica prossima, ma vorrei dire perché domenica è 6, l'otto, martedì, che avremo l'apertura di questa porta santa. La domenica successiva, quindi siamo nella terza domenica di Avvento, si aprirà la porta nella cattedrale di Roma, la Basilica di San Giovanni Laterano. Successivamente, ma successivamente si intende sempre in quel terzo giorno, si aprirà la porta santa delle altre basiliche papali. Nella stessa domenica, sempre terza domenica, stabilisco che in ogni chiesa particolare, nella cattedrale che è la chiesa madre per tutti i fedeli, oppure nelle concattedrali, una chiesa di speciale significato, si apra per tutto l'anno santo una uguale porta della misericordia. A scelta dell'ordinario, essa potrà essere aperta anche nei santuari, mede di tanti pellegrini che in questi luoghi sacri spesso sono toccati nel cuore della grazia e trovano la via alla conversione. Non so se io non ho avuto modo di sentire Padre Armando, non so se anche l'ordinario di questa qui apparteniamo ancora a Roma o è
Tivoli.
Qui. Non so se abbia ordinato. Sono per la cattedrale, non per questo santuario.
Io qui non lo sento.
No, qui no.
Però ecco.
La cattedrale sì.
Sì, ma in tutte le cattedrali.
C'è tutto il posto.
In tutte le cattedrali, vi parlo della mia della cattedrale di Albano, della mia diocesi, la terza domenica ci saranno appunto in tutte le cattedrali le aperture della Porta Santa. Però il Papa ci dice anche che questo è possibile anche nei santuari, laddove l'ordinario diocesano lo ritenga, il vescovo, in altre parole, lo ritenga opportuno. Per cui non so se adesso anche qui ci sarà un qualche cosa.
No, diceva genere. Padre Armando ieri che era stato forse inizialmente detto dal vescovo, però poi non, di fatto non,
poi
non sarà.
Poi in concreto non sarà così. No. Beh, insomma, ecco, calcolate che c'è anche questa opportunità nei santuari. Questo proprio per farci capire come la misericordia è per tutti, per i lontani, per i vicini, e poi questo per tutti lo andiamo a vedere che cos'è. Ancora le motivazioni di questo anno. Ho scelto la data dell'8 dicembre perché è il 50° anniversario della conclusione del Concilio Ecumenico Vaticano II. Capite? Allora è un momento molto, molto particolare, e in occasione di questa della chiusura del Concilio Vaticano II, l'8 dicembre, ecco, il Papa ha voluto che fosse l'8 dicembre del 2015 che coincidesse con questa data per segnare l'anno giubilare. Cosa vi fa capire questo? Segna la fine di un concilio, segna l'inizio dell'anno giubilare. Beh, tra la fine di un inizio che cosa c'è? Tra quella fine e quest'inizio che cosa c'è? Oh, tra la fine, 1965, e l'inizio, 2015, che c'è? 50 anni di storia. 50 anni di storia dove il Papa ci dice attenti, perché il concilio non si è concluso. Il concilio adesso, noi di quel concilio dobbiamo raccogliere i frutti. E quindi mi devo fare un'altra riflessione. Io ci ho pensato molto su questa riflessione, devo dire. Ho riflettuto molto sul mio ruolo di paternità. Ho detto, bene, hai dei figli che stanno crescendo, ma tu non vedrai i frutti del tuo operato. Io non li vedrò. Da genitori noi non vedremo il frutto del nostro operato. Non sappiamo cosa faranno i nostri figli, così come hanno fatto i nostri genitori. Hanno seminato per noi. Poi siamo noi che abbiamo lavorato. E ci siamo mossi grazie a quegli argini che avevano costruito i nostri genitori. I nostri genitori hanno segnato degli argini e hanno detto, bene, adesso io ti segno la strada. È quello che noi chiamiamo educazione, l'educere, la capacità di tirar fuori. Adesso sta a te muoverti lungo questa strada. E quindi noi non sappiamo questa strada che i nostri figli percorreranno, dove li porterà. Una cosa siamo certi, che noi la strada gliel'abbiamo segnata. E quindi anche il più il figlio, diciamo, la cosiddetta pecora nera, il figlio più ribelle, il figlio ha dentro di sé l'impronta di quella strada che noi da genitori ci siamo sforzati di dare, nella buona sorte e nella cattiva sorte. Abbiamo comunque tracciato un percorso dove speriamo, lo riteniamo valido, perché ci abbiamo investito in tutto questo, la nostra paternità, ovviamente parlo paternità, maternità, ovvio, no? Abbiamo investito il nostro essere genitoriale in questi argini, perché crediamo che possa essere questa strada che poi i nostri figli percorreranno, possano essere il meglio, possa rappresentare questa strada il meglio per poter raggiungere quella serenità e felicità che noi ci auspichiamo che loro possano raggiungere. Così anche qui il concilio è terminato l'8 dicembre del 1965. Beh, i padri conciliari hanno discusso, poi sono vissuti anche dopo quel 1965, ma non hanno visto i frutti di quello che avevano deciso. Francesco, Papa Francesco, non è un padre conciliare, non è un padre conciliare, non ha partecipato a quel concilio, però lui è
figlio del...
è un frutto, capite? E questo frutto sarà sempre abbondante. Quindi è un concilio che non è finito, non può finire. È un concilio che continua nei frutti. E questi frutti, se saranno come devono essere, se saranno squisiti come si immagina, come l'albero che ci si presenta, allora andremo ad apprezzare non l'albero. Voi quando mangiate un frutto, non dite quanto è buono l'albero. Voi non dite quanto è buono l'albero, voi dite quanto è bello il frutto o quanto è buono il frutto. E quindi voi andrete a gustare ciò che sono i frutti di quell'albero. E vedete che cosa c'è dietro quell'albero, il lavoro del contadino. Quanto lavoro il contadino ha fatto, ha dato, ha messo per poter far, quanto amore ha dato per poter far crescere quell'albero e per avere poi quei frutti che noi andiamo a gustare, diciamo, eccezionale, buono. Abbattute le muraglie che per troppo tempo avevano racchiuso la Chiesa in una cittadella privilegiata, era giunto il tempo di annunciare il Vangelo in modo nuovo. Michele, io non sono stato capace ancora di abbattere quelle muraglie della mia esistenza. Quante volte mi ci sono barricato dietro quelle mura? Per protezione, io ho detto sempre. Beh, a un certo punto, se c'è qualcuno che ti attacca, la fortezza serviva proprio a questa. Mi barrico dietro la fortezza e cerco di difendermi dal nemico che mi assale. Va bene, sì, se sei in un contesto di conflitto, va bene. Ma se non c'è conflitto e continui a tenere alta quelle mura, vuol dire che la tua vita è una vita perennemente in conflitto. Cioè, capite? Perennemente in conflitto. Non può essere perennemente in conflitto la mia esistenza. Probabilmente potrei avere una resistenza con le tue idee, perché forse non condivido le tue idee o le sue idee, va bene, perfetto, non posso condividere le idee di tutte. Forse di fronte a questo tipo di idee mi metto sulla difensiva. Che vuoi? Spesso, ma su quello non capisce nulla, figurati se mi ci posso mettere lì a perdere tempo con uno che pensa a modo suo, anzi, quello sta che vado lì, gli parlo e quello addirittura mi attacca. E allora sai che ma vedi dove devi andare, lascia perdere, insomma, così, no? È l'atteggiamento sulla difensiva. Non posso vivere così la mia esistenza. Se è vero, e lo vedremo più avanti, che misericordia nel Nuovo Testamento è nome e cognome, e allora l'invito a seguire quel nome e cognome, allora capite bene che io non posso chiudermi, non posso chiudermi, mi dispiace. Non sono un seguace di Gesù, sono un credente in Gesù, ma l'essere seguace è ben altro. Io credo in Gesù, questo credo in Gesù può significare tanto, ma io seguo Gesù bene, ha un valore completamente diverso. Cioè seguire Gesù significa proprio quello che vi ho detto io, no? Porre prima, a porre i piedi lì dove ci sono le orme che lui ha lasciato, quello è seguire. Io credo che abbia fatto una strada per me, abbia tracciato per me, fin quando lo credi va bene, fin quando lo credi che lui abbia tracciato una strada per te, va più che bene, ok? Credi. Ma il credente, il cristiano non è colui che crede, è colui che spende la sua esistenza per, è colui che fa. Noi non siamo filosofi. La nostra non è una filosofia, sai, ho capito bene che il cristianesimo è. Fin quando l'hai capito sei fortunato. Ma il nostro sforzo è nel fare. Nel fare. Io sono cristiano perché faccio, non perché credo. Sì, ma ho bisogno di credere, altrimenti come mi muovo? Se tu hai bisogno di credere perché per poterti muovere, va bene, ma impara a muoverti. Cioè il bambino che lì impara a camminare, il bambino dice io credo di poter camminare, quindi siccome credo di poter camminare comincerò a camminare. Trovatemi il bambino che dice una cosa del genere e forse io vi darò ragione. E il bambino quello che fa, la prima cosa è se crede o non crede, quello si mette in piedi e prova a camminare. Poi cadrà la prima, la seconda, alla decima volta farà i primi due passettini e per lui ha raggiunto il sorretto sempre da quel genitore che lo incoraggia, vieni, 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 farà pure il terzo passo. Ma no, quello non è che crede di poter camminare, quello lo fa perché deve camminare, perché deve, non perché crede. Numero 8. Con lo sguardo fisso su Gesù e il suo volto misericordioso. Quante difficoltà adesso ho nel dirvi questo. Cioè, io non ho lo sguardo fisso su Gesù, mi dispiace per lui. Perché io più che altro provo a avere lo sguardo sulle cose che mi circondano, sulle cose che mi stanno accanto. Avere lo sguardo su Gesù mi fa perdere di vista l'altro. No, no, è proprio tutto il contrario. Perché è questo sguardo su Gesù che mi porta a scoprire nell'altro una ricchezza che io non ho mai considerato. Se voi sapeste quanto preziosi siete agli occhi di Dio, non lo immaginate, ma manco lontanamente, quanto prezioso ciascuno di voi possa essere agli occhi di Dio. Beh, io allora voglio scoprire la vostra ricchezza, E l'unico modo per poter scoprire la vostra ricchezza è quello di guardare il volto di Cristo. Perché se lì sono in grado di cogliere il volto di Cristo, andrò a cogliere le ricchezze di ciascuno di voi. E qui vi rimando sempre, mai anche questo deve diventare per voi una colonna sonora della vostra esistenza, perché spesso quando ne ho l'occasione, come adesso, lo richiamo questa situazione. Quando andate lì a pregare il Magnificat, grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, grande di generazione in generazione la sua misericordia, ha spiegato la potenza, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele. Ma quando? Allora ecco lo sguardo, ecco la prospettiva, quella è una provocazione. A livello etimologico, provocare, chiamare, andare oltre ciò che io riesco a vedere, a guardare, a sentire, provocare. Per cui quell'andare oltre mi spinge a non fermarmi sulle cose che io percepisco. e assumere lo sguardo di Gesù. Perché quando, Signore, hai mandato, ma sembra storicamente che tu abbia mandato qualche volta i ricchi a mani vuote, anzi, vieni a vedere la mia storia, poi mi dite, e lui ti dice, ma non guardare questa storia con i tuoi occhi, ma guarda questa storia con gli occhi dello Spirito. Sintonizzati sulla mia storia, sintonizzati sul mio sguardo e impara a vedere con il mio sguardo l'altro. E in ogni persona tu scoprirai il tesoro che c'è in loro. E invece non faccio altro che disprezzarvi, perché vado a cogliere tutti i vostri difetti, perché vado a vedere tutte le vostre piccolezze, perché ti racconto io quella volta che tu mi hai fatto questo, oppure tu mi hai fatto questo, ma adesso te lo dico io quella volta, vieni che te la racconto. Come vedo io l'altro? Ma come lo percepisco io? Con quale occhi lo sto guardando? Con gli occhi di Gesù? Paradossalmente io di ogni persona posso vedere il male possibile e immaginabile. Lo posso percepire come il più grande nemico che l'umanità mi ha messo accanto. Ma gli occhi di Gesù non sono quelli. Mi dispiace per noi, mi dispiace per voi, mi dispiace per me. Ma gli occhi di Gesù non sono quelli. C'è una frase molto forte, ma io lo dirò più avanti, andando avanti, lo anticipo soltanto qui. No, lo dico dopo, perché il contesto forse è quello dopo, è un pochettino più forte. Che senso ha non essere cristiano se non vedo in voi la ricchezza che Dio ha messo, il giardino che Dio ha coltivato in ciascuno di voi? Adesso è sempre lì a considerare i vostri difetti, i vostri limiti, ma tu non fai questo, ma tu non, ad accusarvi, a puntare l'indice. Perché tu non fai, tu non mi prendi mai in considerazione, tu non mi ascolti, ma tu, ogni volta quell'indice col tu, ogni volta quell'indice. Ma vai ad apprezzare quel giardino prezioso che Dio ha colto, ha messo in ciascuno di voi. Vanno a valorizzare quel giardino. Possiamo cogliere l'amore della Santissima Trinità. Dio è amore. Afferma per la prima e unica volta in tutta la Sacra Scrittura l'Evangelista Giovanni. Questo amore è ormai reso visibile e tangibile in tutta la vita di Gesù. E allora capite a quanti chilometri stiamo distanti da questo amore, dato che per me l'amore è un sentimento. Quando, bene, non è la stessa cosa, perché poi è vero che tu alla persona amata gli dici che la ami, però con Gesù è diverso. Ecco, che significa diverso? Se io riuscissi ad amarti così come amo Gesù, probabilmente saprei cogliere di te un qualche cosa che a livello umano non mi sarebbe possibile percepire. Il problema è che io non posso amare Gesù perché lo spiritualizzo. Per cui l'amore verso Gesù diventa semplicemente psicologico. Io amo tutti i bambini del mondo. Ok. E tutti i bambini del mondo sono contenti di sapere che tu lo ami. Vabbè, perfetto, è bello, questo è molto ecumenico, il fatto che tutti i bambini del mondo sanno che io li amo e non posso stare senza di loro. Va bene, è bello, ok, è molto poetico tutto questo. Ma l'amore è persona, l'amore non è un sentimento. L'amore è persona. Allora io posso modellare dentro di me degli atteggiamenti sulla base dello stampino che io sto utilizzando. E se, perdonate insomma, sempre le metafore, lo stampino, ma se questo Gesù è per me ciò che vale come vita, e allora voi capite che anche la mia relazione affettiva avrà un senso. Avrà quel tipo di valore lì, che non è solo psicologico, ma è ben altro, è persona. Questo amore è reso visibile e tangibile in tutta la vita di Gesù. La sua persona non è altro che amore, un amore che si dona gratuitamente. Ditemi tutte le volte che io non ho fatto qualche cosa per interesse. Sì, forse riesco ad amare i miei figli, ma solo però se loro fanno i bravi, perché se poco poco loro fanno i cattivi, già comincio a dire, ah bene, tu sei cattivo, io non ti voglio bene. Di quei figli per non dire la moglie, insomma, per poi per lì è facile, insomma, quindi non dovrebbe essere viceversa, ovvio, no? La cosa. Per cui questo nostro rapporto affettivo noi lo riusciamo a sviluppare solo nella misura in cui l'altro mi serve, mi è utile, sotto una prospettiva di utilità. Solo così allora anche l'amore riesco a condizionare, insomma, a rendere condizioni di. Pure l'amore, pure quello che chiamiamolo ancora sentimento, che mi spinge ad aprirmi completamente, aspetta completamente, perché se poi io poco poco veramente mi apro, mi do confronti a 360 gradi, come una pugnalata, hai capito? Per cui siccome sono rimasto scottato l'ultima volta, stavolta però con te ci proverò, ma ad aprirmi forse al 90%, al 100% no, ci ho provato una volta, ma è più, adesso al 90% sì, però, ci provo al 90%, poi vuoi vedere che man mano vado avanti, ti duco un po' all'80%, così la vado più sul sicuro, vado, insomma, noi queste cose le barattiamo, noi siamo bravi a barattarle, invece ecco, questo amore oblativo, no? Questo donarsi completamente, totalmente per... il Signore vuole la mia felicità, per cui dice, do tutto me stesso per farti sorridere, per farti felice, do tutto me stesso. E io pure faccio la stessa cosa, quando dormo pure io do tutto me stesso per rendere felici gli altri, ma solo quando dormo, perché poi quando sono sveglio. Le sue relazioni con le persone che lo accostano manifestano qualcosa di unico, di irripetibile. Le sue relazioni, beh, guardate le vostre relazioni uniche e irripetibili, sempre con un occhio particolare, sempre con quell'occhio lì, con il mio occhio, con il mio sguardo, mica con il vostro sguardo. I segni che compie soprattutto nei confronti dei peccatori, delle persone povere, escluse, malate e sofferenti, sono all'insegna della misericordia. Io pure vado a trovare gli ammalati, anche nei loro confronti io uso un senso di misericordia. Mi capita spesso di andarci, no, ma quello deve essere la tua vita, quello deve essere il motivo della tua esistenza. Il motivo della tua esistenza deve essere appunto il debole, deve essere il malato, deve essere quella persona che in effetti, come dice qui, il povero, l'escluso. Il problema adesso è capire queste categorie che vi ho segnato qui, tutte queste categorie chi sono per me? Cosa rappresentano per me queste categorie? Chi è per me il povero? Chi è per me l'escluso? Perché è facile poter dire, per me l'escluso è quello che la società esclude. Sì, ma mi fai un esempio più concreto? Chi è l'escluso per te oggi? Chi potrebbe essere l'escluso? L'escluso potrebbe essere il poveraccio che è partito in questo momento su un barcone che non so se approderà sulle nostre spiagge, e che nel momento in cui è arrivato sulle nostre spiagge mi preoccuperò semplicemente di ghettizzarlo, di metterlo all'interno di una struttura, perché quello non è meritevole di vivere la vita come la vivo io, perché io mica sono africano, io mica sono nordafricano. Io sono italiano e lui non ha nessun diritto di vivere come vivo io, perché lui è inferiore, lui non può vivere come vivo io, non può vivere con le mie preoccupazioni, lui che ne sa delle mie preoccupazioni, lui che ne sa del mio lavoro. Lui è salito su un barcone, non c'aveva nulla da perdere sulla sua terra, è venuto qui e non c'è nulla da perdere anche nella sua, su questa sponda di qua. No, lui è l'escluso. Ciò che muoveva Gesù in tutte le circostanze non era altro che la misericordia con la quale leggeva nel cuore dei suoi interlocutori e rispondeva al loro bisogno più vero. Allora ecco che cosa mi deve portare a relazionarmi con l'altro. a realizzare il bisogno più vero, non mio, ma dell'altro. Ed è quello che mi spinge ad orientarmi verso il bisogno di realizzare qualche cosa per l'altro che è fondamentale. Numero 9. Gesù afferma che la misericordia non è solo l'agire del Padre, ma diventa il criterio per capire chi sono i suoi veri figli. Oh, criterio per capire chi sono i suoi figli. Per cui capite allora che nel momento in cui io dico di essere cristiano, non credente in Cristo, ma seguace di Cristo, significa allora che io ho fatto una scelta, e la mia scelta è quello di vivere con la misericordia del Padre. Come il Padre ha avuto misericordia di me, così io dovrò avere misericordia nei confronti dei miei cari, delle persone che mi stanno accanto. Allora qui aggiungo quella piccola parentesi che volevo rimandare a questo istante. C'è un documento del secondo secolo dopo Cristo, verso la fine del secondo secolo, ed è la Lettera di Ogneto, si chiama. Questo documento del secondo secolo dopo Cristo è un anonimo che scrive, e il quale anonimo in questa lettera dice, racconta un po' come vivono queste persone strane, perché questi sono strani, questi cristiani, mica sono come noi romani che vivono come dobbiamo fare, insomma, questi ti fanno delle cose strane che noi non capiamo, però vivono così, vivono in questo modo. E poi ci dice, questi amano i propri nemici. Dice, ma questi sono fuori di testa. Cioè noi, i nostri nemici, se siamo diventati così potenti, noi siamo l'impero romano. L'impero romano, noi siamo la culla della civiltà del Mediterraneo. Siamo l'impero romano, capite impero che significa? E noi se siamo impero romano, siamo orgogliosi di essere dell'impero romano, perché noi praticamente siamo le persone che si muovono verso una direzione di giustizia. E noi i nostri nemici li uccidiamo, perché è l'unico modo per poter essere ciò che siamo noi oggi. Se siamo così potenti, se siamo così forti, perché abbiamo esportato la nostra cultura, perché abbiamo esportato la nostra giurisprudenza, abbiamo esportato tutto quello che i nostri costumi. E noi sicuramente non amiamo i nostri nemici, noi li uccidiamo i nostri nemici. Questi sono così anomali che amano i propri nemici. Che senso ha, dirà poi Gesù, Vangelo di Matteo, che senso ha amare il proprio amico? Lo fanno tutti. Allora essere seguaci di Gesù, traduciamo oggi, e quello significa io di amare l'Isis, i componenti dell'Isis che mi fanno saltare in aria. Mi dispiace per voi, ma è così. Perché io non ho paura dell'Isis. Non ho paura di persone che non credono nella vita. Non mi fanno paura queste persone. Perché se io sono seguace di Cristo, probabilmente mentre li sto accarezzando loro mi faranno saltare in aria, ma io li accarezzerò. Perché in quel gesto probabilmente sto trasferendo loro, sto manifestando loro una persona, ma non un'ideologia, una persona. E questo è molto duro per noi oggi. Questo è inaccettabile per noi oggi, perché noi oggi ci stiamo sempre più barricando dietro quelle sicurezze, certezze. Allora avevamo paura dei ladri, ci siamo barricati, poi abbiamo avuto paura di più ladri, ci siamo messi antifurti, poi abbiamo paura adesso dei mostri invisibili, perché adesso noi ci chiudiamo in casa, non usciamo più perché vedo ci sono manifestazioni comuni, questo e quell'altro, ho paura che qualcuno mi fa saltare, dopo arrivederci, grazie. No, che senso ha amarvi abbiate pietà, io se sto qui e vi voglio bene, ma non, cioè, non avrei mica avuto bisogno di manifestarmi il mio amore, lo sapevate già, lo sapete, insomma, tra di noi ci vogliamo bene, ma scusate, ma di che cosa stiamo dicendo? Qual è il tuo gesto concreto cristiano che puoi fare? Amare proprio quella persona che mi odia e che mi odia fino al punto da togliermi dalla faccia della terra, da appropriarsi della mia esistenza. Oh, questo non è lo spirito di, come possiamo dire, di persone che non stimano se stessi e la propria vita, non è questo. Non è un negare alla propria esistenza. Questo è essere seguaci di Cristo. Io vi ricordo che su quella croce, negli ultimi momenti, quello che rimaneva ad un flagellato, ad un crocifisso, la forza necessaria che poteva avere una persona che aveva subito tutto quello che fino a quel momento aveva potuto subire, ha avuto la forza di dire: Padre, perdona loro. Cioè, capite, è un amore così che va così oltre le nostre capacità, le nostre, che lui in quella miseria umana ha visto il volto del Padre, ha visto il Padre, perché ha detto: Padre, perdona. Noi non abbiamo forse, è disumano tutto questo, ma se una lettera del secondo secolo dopo Cristo ci dice che queste persone sono così anomale, queste persone da amare i propri nemici, scusateci, vuol dire che significa qualche cosa tutto questo, significa che quelli non erano degli extraterrestri quelli, non erano persone fuori dal mondo quelli, probabilmente in tutto questo entra molto della mia cultura e della mia educazione, entra molto delle mie incapacità. Perché se altri ci sono riusciti e lo hanno fatto, oggi per me è diventato impossibile. Soprattutto perché io credo in Gesù, ma non seguo Gesù. Perché seguire è imitare gesti, movimenti, imitare. Per cui se io adesso sto facendo così col braccio, vuol dire che ci sono altre persone che mi imitano, che fanno ugualmente col braccio così. Ma non che credono che il braccio possa fare così. Va bene, ok, tu credi che il mio braccio possa fare così, va bene così. Ma qui ti si chiede un qualche cosa di completamente diverso. Completamente diverso. Quello che oggi porta il Papa a dire: aprite le chiese. Non abbiate paura. Grazie,
sì, casomai se non bastano le facciamo.
Sì, no, non bastano, grazie. Non serve questo. Cioè, il Papa quando ci viene a dire non vi barricate, non vi chiudete, fate in modo che adesso questo lavaggio psicologico che vi verrà fatto, questa paura, questo terrore, non porti a farvi fare passi indietro. Continuate ad andare avanti, continuate ad aprirvi per l'altro, continuate a spendervi per l'altro e non vi spendete soltanto per le persone che avete accanto, spendetevi soprattutto per quelli che vi odiano. Ma non erano mica dei Superman quelle persone che martiri, che hanno perso la propria esistenza, hanno perso la propria vita semplicemente perché hanno deciso di dire davanti ad un imperatore: io credo e sono seguace di Gesù. Non erano mica dei super, non erano mica uomini dei fumetti. Non erano uomini dei fumetti. Ed è proprio grazie al sangue di quei martiri che noi oggi abbiamo una Chiesa che professa. La Chiesa nasce sul sangue dei martiri, ma non nasce sulla capacità di gestire un potere. Non è quella la Chiesa di Gesù. Per chi nei secoli ha fatto, è andato a braccetto con i vari poteri, romano, quell'altro ancora, per poi arrivare alla nostra epoca che va a braccetto con le superpotenze, non è quella la Chiesa di Gesù. È la Chiesa del Cardinal Romeo, che celebra l'Eucaristia e nel momento in cui viene pone quel Gesù nella sua ostensione, viene raggiunto da una mitragliatrice e viene crivellato di colpi, semplicemente perché era uno che spendeva la sua esistenza per i poveri. È su quel sangue che noi abbiamo la Chiesa, quella Chiesa che noi oggi professiamo. Non la facciamo semplicemente, non professiamo perché sono stati bravi esecutori, o sono stati bravi politici, o sono stati bravi governanti. Non è quello, non è quella la Chiesa di Gesù. È una Chiesa, tanto è vero, che i primi edifici, stiamo parlando del IV secolo d.C., i primi edifici che poi chiameremo luoghi di celebrazione vengono costruiti sulle tombe dei martiri. Capite? Quelle sono le radici. Quella è la radice. E poi su quella radice si costruisce. E si costruisce una comunità. Se 2000 anni fa i cristiani, quei pochi cristiani che c'erano, hanno segnato la storia, la nostra storia cristiana, quei quattro cristiani che c'erano, hanno segnato la storia della cristianità, probabilmente oggi a noi ci si chiede la stessa cosa. I quattro cristiani che vogliono testimoniare il Cristo devono spendersi per poter forgiare le basi di una nuova Chiesa che è radicata nel sangue dei martiri. E noi non li combattiamo. Noi non è che stiamo lì, abbiamo perso la nostra guerra e quindi stiamo piangendo le vittime di una guerra. Noi non stiamo parlando di questo. Noi stiamo quelli che hanno il coraggio di professare fino alla fine quel risorto che dà la vita, se veramente ci crediamo. Non perdiamo le vite noi. I cristiani non sono quelli che muoiono, i cristiani sono quelli che vivono una vita eterna, diversa, dove personalmente mi mancherà l'affetto del mio papà, della mia mamma, della sposa, dello sposo, dei figli, mi mancheranno gli affetti che mi circondano, ma chi me lo dice che quegli affetti io non li rivedrò o non li rivivrò in un modo completamente diverso? Perché vado a vivere una vita completamente diversa. Questo non lo so, ma questo non mi porta a disperare, mi porta a sperare, non a disperare. E allora ecco la mia cristianità, ecco oggi, ecco il Signore che cosa mi sta chiedendo oggi, quando il Papa me lo dice, ma avremo poi modo di vedere un brano qualche brano, io vi ho segnato almeno due brani dove che possono essere appunto quegli argini della giornata di oggi, perché è questo che oggi significa per me lo scandalo del mio essere cristiano oggi, è questo che lo scandalo del mio essere cristiano oggi non è il fatto di celebrare il giubileo della misericordia, dove tutto sommato mi si chiede di perdonare le persone che mi stanno accanto, ma lo scandalo della misericordia sta proprio lì, a perdonare quelli che stanno adesso in questo momento minacciando la mia esistenza. E questa è la mia grande conversione. Ecco allora il motivo per cui siamo chiamati oggi a pregare per la misericordia, perché diventi per noi motivo di conversione del cuore, dove la mia attenzione non la volgerò soltanto alle persone di comodo, ma la volgerò soprattutto nei confronti di quelle persone che mi odiano, che mi odiano. Ed è questo che segna la mia fede oggi, la mia fede oggi. Come sembra difficile tante volte perdonare, lasciar cadere il rancore, la rabbia, la violenza e la vendetta sono condizioni necessarie per vivere felici. Oh, lascia cadere il rancore. Una delle domande che vi troverete qui dietro. E che è il rancore? Cosa rappresenta per te il rancore? Cor, cardia. È sempre una questione di cuore. Come la rigirate sta frittata tra misericordia, rancore, c'è sempre quel cor. È sempre una questione di cuore. E che cos'è il cuore dal punto di vista biblico? È la sede della persona, del mio essere. Per cui quando io dico la conversione, non è solo una conversione qui. Shub in ebraico è non è nemmeno cambiare strada, perché metanoia in greco, no? La trasformazione, metanoia, cioè non è che io sto facendo così e poi a un certo punto cambia strada così, non è questo. Shub in ebraico sarebbe, trovate poi quello in italiano, l'esatta corrispondenza. Shub sarebbe questo in ebraico.
Conversione.
È quello. Cioè, se tu stavi andando adesso dritto, Shub sarebbe adesso non svolta a destra o a sinistra, cambi, cioè, conversione. Torni indietro. Allora ecco che cosa è lo Shub del cuore. Ecco allora che cosa è. Allora sai, adesso io proverò, innanzitutto provo adesso a voler bene un pochettino, forse posso avere un po' di rancore nei confronti di miei familiari, forse di mia sorella, non mi sa che è, approfitto fatale. Mi avvicino a mia sorella, oh ciao, scusa, sai, non ci sentiamo da un po' di tempo, facciamo finta di nulla, va bene, o forse al parente, o prossimo, ah sì, o all'amico, ma non sa che quest'anno voglio fare proprio una cosa proprio da pazzi, vado a chiamare quella persona che non sento da una vita e dico come stai, quello ti faccio te, sai che cosa mi risponde? Ah, dice, ah sì sì, ah, forse mi ricordo di te, farò finta di non ricordarsi di me. Ah, però ho fatto un gesto che per esempio mi fa riappacificare con il mio essere. No, non ti si sta chiedendo questo. È l'inizio forse. Come tutte le cose che dove uno inizia impara un po' a trovare un equilibrio per poi cominciare a fare i primi passi. Però il passo deve poi orientarsi verso proprio quelli che ti odiano. Ma quelli che ti odiano. E anche qui apro un'ulteriore parentesi, immaginate nelle nostre domani, nostre celebrazioni, le nostre celebrazioni domani a messa, stiamo tutti lì seduti intorno a questo tavolo perché stiamo tutti facendo festa, siamo tutti invitati ad un banchetto, quindi siamo tutti invitati. Non conosciamo nemmeno la persona che ci sta accanto. Dopodiché poi scambiatevi un gesto di pace. Aspetta, no, faccio una cosa di qua, perché come di là, l'altro giorno mi hanno risposto male, mica me la sono dimenticata, lei no, non vederla, e quindi non mi costa nulla, tanto lei è già dall'altra parte, io vado di qua e comincia questa. Poi comincia l'agnello di Dio che mi ha salvato, perché nel frattempo sono andato a perdere tempo, così evito di. Andiamo a cibarci, andiamo ad assimilare, no? Dentro di noi quel Gesù che si è speso per i suoi nemici, cioè io vado poi ad assimilarlo quel Gesù e non ho avuto il coraggio di riappacificarmi, ma col cuore, non rancore, ma riappacificarmi con quella persona semplicemente perché aveva parlato o aveva sparlato di me o aveva fatto degli apprezzamenti poco carini e non riesco a fare questo, eppure mangiamo alla stessa mensa. I più grandi risultati nella storia umana si sono avuti quando i grandi capi non hanno discusso tra di loro ma hanno mangiato tra di loro, quando si sono messi lì e hanno cambiato la storia degli uomini mangiando intorno ad una mensa dove siamo tutti commensali. Non c'è quello che sta seduto più in alto e mangia di più, quello che sta seduto sullo sgabellino e mangia di meno perché non ci arriva nemmeno a prendere la roba a tavola, ma siamo tutti allo stesso livello, dove tutti mangiamo la stessa pietanza. E allora, e soprattutto ascoltiamo la parola di Gesù, che ha posto la misericordia come un ideale di vita e come di criterio di credibilità per la nostra fede. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Capite? Stiamo parlando di una beatitudine. Le beatitudini, che cosa raffigurano? Quali sono le mie beatitudini? Quali sono quelle cose, beatitudine, felicità? Makairos in greco, la felicità, qual è la mia felicità? Qual è la mia gioia? Quale passo posso seguire affinché il Signore possa rendermi felice nella mia condizione storica, quello che sto vivendo adesso, ora, in questo istante? Qual è? Ecco allora, beati misericordiosi. Beati misericordiosi. Allora sono un beato. Allora non ho bisogno, se nel momento in cui comincerò a seguire quelle beatitudini, quella strada della felicità, non ho bisogno mica che il Papa dica un giorno: bene, facciamo beato Nicola perché ha fatto. Non c'è bisogno mica del Papa che mi rende beato sugli altari, perché già lo sono agli occhi del Signore. E vedremo nei prossimi incontri quanto, Signore, abbiamo avuto modo di darti da mangiare, darti da bere, quando ti abbiamo vestito, eri nudo, quando, Signore. E ogni volta lui ti dirà che lo hai fatto al più piccolo. Ogni volta io l'ho fatto al più piccolo. Non ogni volta che l'ho fatto al Presidente della Repubblica, non ogni volta che l'ho fatto a... io sono rimasto a Saragat, quella gente così, insomma, non so, napolitano, so, può essere venuto a... insomma, ogni volta che l'ho fatto al più piccolo, allora, ma sono in grado, e questa è un'altra domanda che vi pongo, ma sono in grado di riconoscere il più piccolo tra le persone che mi stanno accanto? Sono in grado di poterlo fare? Oppure riconosco il povero semplicemente perché mi sta davanti alla chiesa quando entro e che mi chiede l'elemosina? Oppure riconosco il povero semplicemente quando la televisione in questi giorni adesso mi fanno vedere che ci sono i bambini poveri nel mondo, quindi vogliono solidarietà mandando i soldi a destra e a sinistra all'associazione? Sono quelli i poveri che... i poveri sono anche quelli che io incontro lungo la mia strada, incontro lungo i miei sentieri, che incontro sui posti di lavoro, che incontro tutti i giorni. È sulla stessa lunghezza d'onda che si deve orientare l'amore misericordioso dei cristiani. Come ama il Padre, così amano i figli. Ma io sono veramente sicuro che questo Gesù mi ama. Oppure sono sicuro che questo Gesù mi ama come io amo tutti i bambini del mondo. Attenti, perché se Gesù mi ama come io amo tutti i bambini del mondo, anche io lo amo come tutti i bambini del mondo. È reciproca la cosa. Ma che consapevolezza ho del suo amore? Ma ho questa consapevolezza, prima di tutto, ho questa consapevolezza. O il mio essere suo seguace si termina lì nel celebrare un rito. Siccome adesso, tra poco andremo a messa, alle 6:30 lì facciamo la messa, quindi ringraziamo il Signore per la giornata che ci ha donato oggi e siamo tutti a posto con la coscienza perché mi sono fatto pure la comunione stasera, e quindi adesso sì che sto in pace con me stesso attraverso la realizzazione di un rito, l'esecuzione di un rito. O quel rito rappresenta per te la fonte dell'amore, dove tu ti avvicini, vai a fare il tuo carico di amore, la tua scorta di amore, te la carichi sulle spalle, perché poi dopo appena esci comincerai a distribuire quell'acqua di cui il povero, l'assetato, il diseredato ha bisogno. Non è per te. Il nostro essere cristiani non è per noi. Non siamo noi, cioè quella è grazia. Il Signore ci ha chiamati ad essere così perché ci ha voluti offrire, ci ha donato un qualche cosa che non è per noi, non è per me. Non è per me, non sono io migliore di quella persona che ha deciso praticamente di non credere in Dio. Non sono io migliore di quella persona, sono uno che vive della grazia di Dio, che è diverso. Cioè il Signore ha detto: guarda, adesso ti do la penna, e questa penna tu la utilizzerai per tutti quelli che incontrerai per strada e che vorranno scrivere un loro pensiero. Non è per te, non è per te. Il Signore non ha detto: tieni, questo è per te. Ha detto: tieni, questo è per gli altri. Per gli altri. Il vostro essere cristiani, il vostro credere in Cristo, non è per voi. Voi già siete stati scelti dal Signore. Il Signore già siete nelle grazie del Signore. E quindi se lo dovete ringraziare, ringraziatelo perché vi ha scelto. Se lo dovete ringraziare. Ma adesso poi il Signore vi dice: bene, però adesso basta ringraziarmi. Immaginate una persona che quando vede: oh grazie Nicola, sì, ho capito, grazie, va bene, non ti preoccupare, ma fai quello che ti ho chiesto di fare adesso però, va bene, c'è bisogno che tu stai tutti i giorni a ringraziarmi, e va bene, l'ho capito, perfetto, ma ti ho dato una missione. Allora andiamo a riscoprire la nostra missione. Cioè, se vi è stato dato una gioia, e questa gioia non è per voi, non è per voi. Non la potete custodire tra le vostre mani. Questa pietra preziosa che il Signore ha posto nelle vostre mani non è per voi. Rendete felici gli altri. Ma ne dovete avere la consapevolezza. Dovete essere certi di questa felicità. Perché io non posso essere testimoni di una felicità se vivo da infelice. Non posso. Mi dispiace. Non posso. Non posso raccontarvi l'episodio di ieri sera, che è stato un episodio particolare, se io non l'ho vissuto. Potrei inventarvi un episodio, ma ve ne accorgereste che tutto sommato sto inventando. Ve ne accorgereste. Voi invece dovete essere testimoni di un'esperienza che avete vissuto. Cioè dovete far vedere ai vostri vicini, ai vostri amici, alle vostre persone vicino e lontani, che le cicatrici che avete sulle vostre braccia, sulle vostre gambe, sono frutto di quella caduta che avete fatto quel giorno. E guarda, ti faccio vedere che sono caduto, perché guarda qui che mi sono fatto, ti racconto quello che è successo. E quando voi raccontate quella cicatrice che avete sul vostro corpo, guardate un po', la raccontate con tutti i minimi particolari, la riempite di tutte le descrizioni possibili e immaginabili. E chi vi ascolta, scusate, come può dire che non è vero? Come fa a dire che non è vero? Quando voi gli raccontate l'episodio che siete saliti sull'albero, l'albero si è spezzato, dopodiché vi siete provati ad arrampicare, a reggermi, ma allora lì mi sono fatto un taglio sotto il braccio perché reggendomi così e fate guarda qui, quello ti guarda e dice: è vero, e ascolta la tua storia, non ascolta la tua favola, non è una favola, perché è una storia fatta di segni. Come è misericordioso Lui, così siamo chiamati ad essere misericordiosi noi, gli uni verso gli altri. Il nostro essere cristiano si identifica in questa nostra capacità di essere misericordiosi. E se il Signore dice che la sua misericordia va oltre il nostro peccato, adesso nel mio piccolo io mi sforzerò a dirti che comunque, al di là di tutte le mancanze che tu hai avuto nei miei confronti, sappi che io ti voglio un bene da matti. che non è un non è un essere misericordioso come imitativo, come il Padre. Beh, insomma, sarebbe stato molto facile per Gesù: ama il prossimo tuo come me stesso, vabbè, come te stesso, ho capito, però, oppure, che ne so, ama come io ti amo. Beh, tu sei Dio, grazie, un po' grazie, scusatemi, io non posso farlo, ma non è un come imitativo, è un come riflessivo, che è un'altra cosa. È un amore che si riflette, per cui riflettendo questo amore io lo vivo sull'incapacità che ho, sulla base di quello che ho. Certo, non mi si può chiedere di scalare l'Everest, perché non sono in grado di scalarlo quest'Everest, ma se poco poco mi chiedi di scalare, non so, una montagna che voi conoscete qui dopo, quando andate per asparagi o via dicendo, probabilmente lì con tutte le difficoltà forse riuscirò a raggiungere la vetta. Ovvio, se queste sono le mie capacità, non mi puoi chiedere altro, Signore, altrimenti mi avresti creato come un qualche cosa, come Mosè. Ma siccome mi hai creato come Nicola, Nicola è capace di fare quello che può fare, però lo fa. Allora ecco, questo essere misericordiosi deve essere il motivo della mia esistenza, il motivo del mio agire, perché in quella misericordia mi si è rivelata una persona che ha dato se stesso per me. E allora sull'abito che indosso, sulla base di quelle capacità che ho di indossare le cose, anch'io proverò a fare la stessa cosa, come in senso riflessivo e non imitativo il Padre è riuscito a fare di me. Nel foglio che vi ho segnato qui, dopo appunto vi distribuirò, è quello del terzo incontro, non è questo, ma è quello, è l'altro foglio, tra qualche istante vi dirò. Ci sono tutta una serie di riflessioni sul volto, su tutta una serie di cose, che comunque vi darò, quel volto di cui facevo riferimento. Ci sono però due brani che io vi avevo segnato, e che se avete il testo a portata di mano proveremo un attimo a utilizzare. Adesso nella prima parte utilizzeremo, faremo così, andremo a leggere tutti e due i brani. Abbiamo, vi ho segnato praticamente un po' il motivo sulla misericordia Vultus del Papa, su questi due brani che adesso proveremo a leggere, segneremo un po' il terreno, no? Insomma, da coltivare. Dopodiché ci prenderemo i soliti minuti necessari per poter riflettere sui suggerimenti che vi ho dato, su quello che in effetti abbiamo adesso ascolteremo da questi due brani. E poi li condivideremo e poi vedremo cosa di utile e cosa di prezioso possiamo offrire alle persone che ci stanno accanto. Faremo così, leggeremo prima Luca capitolo 9, i versi 51, dal 51 al 56, dove lì mi soffermerò su un'espressione che credo che sia molto forte. Cominciamo da qui e poi sempre di Luca prenderemo il capitolo 18, però cominciamo con Luca capitolo 9 dal 51 al 56.
La salita verso Gerusalemme, cattiva accoglienza di un villaggio di Samaria. Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato tolto dal mondo, si diresse decisamente verso Gerusalemme e mandò avanti dei messaggeri. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di samaritani per fare i preparativi per lui. Ma essi non vollero riceverlo, perché era diretto verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli, Giacomo e Giovanni, dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?» Ma Gesù si voltò e li rimproverò e si avviarono verso un altro villaggio.
Bene, guardate, ci sono due scene che sono stupende. La prima è quel verso 53, me lo potete leggere un attimo così come vi ho riportato nelle vostre Bibbie, e poi vi dico in greco come funziona un po'.
Ma essi non vollero riceverlo, perché era diretto verso Gerusalemme.
il testo in greco funziona così: ma quelli del villaggio non lo vollero ricevere. Poi dice
perché era diretto verso Gerusalemme.
E qui si perde tutto lo splendore della frase, purtroppo le traduzioni. Perché egli camminava con la faccia rivolta a Gerusalemme. E guardate l'ultimo verso.
E si avviarono verso un altro villaggio.
Leggi ancora?
No.
No, 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 verso 56.
Si misero in cammino verso un altro villaggio.
Un accidente, scusa.
Si voltò e li rimproverò.
Si voltò e li rimproverò. Ci sono queste due scene stupende. Non lo vollero accettare perché egli camminava con la faccia rivolta a Gerusalemme. Stupenda. Immaginate adesso, trasformatevi un attimo da registi. Cioè, avete capito, gli fanno dei preparativi, gli preparano questo, è venuto Gesù, è venuto a fare questo, quell'altro, quell'altro, ma tutti quei preparativi, tutta quella festa che avevano, avevano preparato per lui, va in frantumi questa festa semplicemente perché?
Perché lui guardava Gerusalemme.
Perché aveva lo sguardo rivolto verso Gerusalemme. E quando gli altri lo richiamano e dice: ma senti, adesso hai visto questi, hanno fatto, adesso gli mandiamo fulmini, saette, sai, li bruciamo, facciamo un po' di festa pure noi, visto che questi non sono così. Gesù che fa?
Si voltò.
Capite? Si voltò perché lui aveva lo sguardo così diretto verso Gerusalemme, perché dice: noi a Gerusalemme dobbiamo andare. Che si volta e li rimprovera. E li rimprovera perché gli altri? No, no, gli altri perché?
Non erano rivolti a Gerusalemme.
Non hanno lo sguardo rivolto. Il volto, capite questo volto che cos'è? Non hanno il volto verso Gerusalemme. E qual è il volto? Che cos'è Gerusalemme per Gesù? È la sede della sua intronizzazione. È la sede della gloria del Padre. È la sede dove lui farà, potrà manifestare così, con quelle braccia aperte, la potenza del Padre. Tu non hai lo sguardo rivolto lì, tu hai lo sguardo rivolto altrove. E se tu poco a poco rivolgi lo sguardo altrove, questi chi sono quelli? Com'è il titoletto all'inizio lì? Com'è letto il titoletto, scusami, all'inizio?
Cattiva accoglienza di un villaggio di Samaria.
Cattiva accoglienza, quindi metti in evidenza che cosa?
La cattiva
accoglienza, la negatività degli altri. E tu vai a vedere la negatività degli altri nel momento in cui non hai lo sguardo lì, nel momento in cui non hai lo sguardo rivolto verso quella Gerusalemme lì, che tu vai a individuare le cattiverie degli altri. Non ti hanno accolto, e siccome non ti hanno accolto, tu adesso vai, dacci dentro, non ti preoccupare, fagli capire chi sei veramente. Fino alla fine non hanno capito che cosa significava essere seguaci di Gesù. Siccome tu sei quello che sei, quindi credono nella sua potenza, adesso
meno,
adesso datti da fare, fagli capire veramente tu chi sei. Lo sguardo di Gesù è lo sguardo dell'amore. Lui non può rimproverarle queste persone perché le sta guardando con gli occhi del Padre. E quelle persone che non lo accolgono non sono per Gesù quelli che non lo accolgono, ma sono quelli che lui ama, che è un'altra cosa, eh? Che è un'altra cosa, quelli che lui ama. E quando allora non mi accolgo, quando me ne dicono di sante ragioni, quando mi considerano un appestato, quando, vi ricordo i contesti che noi oggi viviamo sono questi, eh? Non che adesso ti faccio vedere chi sono, non che con la violenza ti rispondo con la violenza, non perché ti devo adesso dimostrare che sono io più forte di te, perché adesso ti faccio vedere io che cosa ti faccio. Tu va bene, tu me ne ammazzi 100, ma io te ne ammazzo 100.000, te ne ammazzo perché sono più forte di te. Perché purtroppo se facciamo questo non guardiamo l'alto con gli occhi del Padre. Ecco allora che cosa ci sta insegnando Gesù, ecco allora che cosa deve diventare per noi l'anno della misericordia, l'anno non del nemico, ma l'anno dello sguardo che io poggio sulle persone che amo, sulle persone, lo sguardo che io ho nei vostri confronti, al di là del fatto che voi mi percepiate come nemico, come una persona che non è meritevole di accoglienza. Bene, continuate a guardarmi con questi occhi voi, sappiate che altri occhi muovono la mia sensibilità e sono gli occhi dell'amore, ma non perché io sono Superman, semplicemente perché sono uno che è andato a scuola dal maestro che riusciva a guardare gli altri volgendo lo sguardo verso Gerusalemme. Allora anch'io devo fare. Se questo è un criterio, scusate, questo è un criterio, e allora che altro mi devo aspettare da questo Gesù? Mi sta dicendo come mi devo muovere, come devo vivere, sotto quale prospettiva devo impostare la mia vita. Questo sguardo rivolto verso Gerusalemme mi farà percepire la ricchezza di ciascuno di voi. E ricordatevi, ogni qualvolta io non ho lo sguardo rivolto verso Gerusalemme, non farò altro che ascoltare cattiveria, ascoltare persone che mi dicono, che mi stradicono, che mi dicono quelle peggio cose che mi possono dire e che quindi non causano in me una reazione. Io dico, beh, umano, scusa, perché senti che cosa mi stanno dicendo, adesso ti faccio vedere io chi sono. Dimostralo che sei, ma sicuramente non stai dimostrando di guardare l'altro con gli occhi del Signore. E allora ecco un brano che sottopongo alla vostra attenzione. Il secondo brano non lo vado a meditare adesso, lo meditiamo dopo. Ed è capitolo 18, sempre di Luca, i versi dal 35 al 43.
Come?
Versi?
35-43, capitolo 18, versi 35-43. Chi ci presta la voce?
Cieco di Gerico?
Sì.
Mentre si avvicinava a Gerico, un cieco era seduto a mendicare lungo la strada. Sentendo passare la gente, domandò che cosa accadesse. Gli risposero: passa Gesù il Nazareno. Allora incominciò a gridare: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Quelli che camminavano avanti lo sgridavano perché tacesse, ma lui continuava ancora più forte: figlio di Davide, abbi pietà di me. Gesù allora si fermò e ordinò che glielo conducessero. Quando gli fu vicino, gli domandò: che vuoi che io faccia per te? Egli rispose: Signore, che io riabbia la vista. E Gesù gli disse: abbi di nuovo la vista, la tua fede ti ha salvato. Subito ci vide di nuovo e cominciò a seguirlo lodando Dio, e tutto il popolo alla vista di ciò diede lode a Dio.
Prima di lo inquadro un attimo il brano, poi dopo lo analizziamo per il tempo che arriva. Questo brano si colloca nel mezzo di due episodi molto molto importanti. Il primo episodio che lo precede è la scena dei bambini. I bambini, così questi dicono, esatto, lasciate che i bambini vengano a me, no? E dopodiché gli dicevo, dicono, ma questa non è roba per te, cioè questi bambini, mandiamoli via, come sono sempre loro, mandiamoli via, sono sempre quelli che credono in Gesù, mandiamoli via. E mentre Gesù dice lascia così. E la seconda scena, dove si colloca in questo brano, la scena successiva, è la scena di Zaccheo. È la scena di questo Zaccheo, di questo grande peccatore, che per vedere Gesù è costretto a salire. Perché forse invito anche alla nostra piccolezza, che siamo così piccoli che se vogliamo veramente porci sul sentiero di Gesù siamo chiamati a muoverci. Abbiamo le nostre certezze, muoviti dalle tue certezze, comincia a salire. Dopodiché Gesù, quando gli si avvicina, gli dice: vieni qui, lascia aperto. Pensavi di non trovarmi in quelle bassezze in cui ti trovavi? Pensavi quindi di fare chissà quale cammino spirituale dovevi fare per incontrarmi? Vieni qui, torna dove stai. E si colloca quindi praticamente tra questi due. Gerico. Gerico è la tappa ultima prima di Gerusalemme, eh? Questo non ha distolto lo sguardo per tutta, Luca ci dice questo, che per tutta la sua vita non ha fatto altro che guardare verso Gerusalemme. E Gerico è la penultima tappa, prima di arrivare poi a questo Gerusalemme. E un cieco. Chi è sto cieco? Chi è sto cieco? Un cieco. Qui ci sforziamo di dire, no, ma gli altri gli dicono che è Bartimeo, il figlio di Timeo, no? Adesso mi dispiace per voi, però anche lì non funziona il Bartimeo, perché in ebraico bar significa figlio. Timeo. Quindi c'era Bartimeo non è un nome, ma è il figlio di Timeo. E chi è Timeo? Timeor, eh? L'aver paura, l'aver pietà, l'aver misericordia, è un figlio della misericordia. Funziona molto, insomma. Bartimeo e Timeo non funzionano molto, però per noi Bartimeo e Timeo possono essere praticamente. Questo Bartimeo può essere questo, il cieco così, no? Un cieco. Com'era sto cieco? Sì, ma com'era? Che stava, come ce lo descrive il brano? Mendicava. Leggete un attimo bene questo cieco, che fa?
Mendicava lungo la strada.
E che significa? No, ma che significa mendicare lungo la strada? Come si mendica lungo la strada?
Sta seduto.
Un cieco che sta seduto. Ditemi voi che è un cieco che cammina. Sì. Col cane da guardia, forse tu riesci pure a camminare. Ma questo è un cieco che mendica. Mendicante. Che cerca forse. Perché quando tu stai mendicando cerchi che qualcuno cerchi i soldi di qualcuno, no? E lui probabilmente sta aspettando qualcosa. Sta aspettando qualche cosa. E l'ultima cosa è che le ultime due differenze, poi veramente mi fermo. Lui chiede, uno che mendica sta aspettando qualcosa e chiede aiuto. Sta chiedendo aiuto. Gli annunciano. Che gli annunciano? Ma avete capito qui quello che succede? Che questo è seduto, sta a mendicare, e poi il verbo è? Come è di sopra su di voi?
Sentendo passare la gente, domandò che cosa accadesse.
Vedete, cioè, ecco, non si percepisce. Sentendo passare Gesù, domandò cosa accadesse.
Sentendo passare la gente,
allora gli disse: subito dopo, mi serve il verbo precedente. Come
gli annunciarono,
ecco, allora c'è. No, avevo percepito male. Gli annunciarono. Non mi fa venire nulla in mente? Non è un sinonimo di? ma non è un sinonimo di dissero, eh? Non è un sinonimo di dissero, ma
come il quindi sta pensando Gesù, cioè.
No, non è. Cos'è che può essere annunciato?
Il Vangelo.
Gli annunciano, ma non è gli dissero.
Beh, qui dice gli risposero.
Gli annunciano. E voi annunciate solo qualcosa, potete annunciare. Che annunciate? L'hai detto? Che annunciate?
Il Vangelo.
Allora gli annunciano Gesù figlio di Davide. No, gli annunciano passa Gesù il Nazareno. Gli annunciano Gesù il Nazareno. Ma attenzione, quindi si stanno annunciando un Vangelo che
cammina.
Bravo. Che cammina. Vi ho fatto l'esempio di prima che il cieco com'è?
Seduto.
Il cieco è seduto mentre gli annunciano. Ma chi gli annunciano? Chi è che annuncia? Dove sta scritto?
La gente, il soggetto
è la gente, quelli che stavano perseguiti.
Nessuno c'è.
Sentendo passare la gente,
lui, nel testo greco è gli annunciarono.
Gli altri.
Per cui non abbiamo adesso qui un soggetto, non abbiamo un soggetto ben definito, per cui probabilmente l'unico modo per poter annunciare questo Gesù a coloro che stanno in una posizione statica è quello che questo Vangelo che fa, hai detto prima, che fa
soggetto? Cambia.
E allora l'unico modo per poter annunciare a persone statiche è quello di mettersi alla sequela di uno che cammina, di questo Vangelo che cammina. Ci fermiamo, ci facciamo un attimo di riflessione, ci facciamo un attimo di pausa e ci diamo un attimo
5.35.
Vi chiedo perdono, ma se poi c'è bisogno un attimo di risonanze e delle vostre cose, non mi chiamate maleducato, ma 10 minuti per riflettere, per un caffè, per una condivisione, 10 minuti, poi faremo la nostra.